Iniziamo allora dalla politica australiana. Oggi in diretta con noi Gabriele Abbondanza, ricercatore della University of Sydney. Buongiorno Gabriele, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Gabriele.
Allora, apriamo con il caso che riguarda l'Attorney General George Brandis. L'opposizione chiede il suo licenziamento per un'accusa di corruzione. Protagonisti il governo del Western Australia e l'Ellen Bonds Bell Group. I Verdi hanno inoltre invocato un'inchiesta parlamentare per far luce sulla vicenda. Ascoltiamo in proposito il senatore Nick McKim.
We think that to initiate a Senate inquiry would allow us to get to the bottom of what appears to be a very murky affair.
Un affare molto difficile da comprendere. Allora, Gabriele, difficile anche per noi qui negli studi di Radio SBS e a casa. Che cosa è successo?
Ma sì, cerchiamo allora di renderla semplice. Dunque, intanto sembra proprio che ci sia un nuovo capitolo per l'appunto nello scontro tutto politico tra il procuratore generale Brandis e le opposizioni australiane, in questo caso laburisti e Greens per lo più. Questa volta vengono chieste le dimissioni di Brandis per un caso di presunta corruzione e abuso di potere di quest'ultimo, e il quale avrebbe, e sa ancora, è il caso di usare il condizionale, tentato di impedire a Justin Gleeson, ex numero due della giustizia australiana, di mettere i bastoni tra le ruote ad un accordo volto a dare al Western Australia circa, forse poco più di $1 miliardo provenienti dal gruppo Bell, per l'appunto collassato tempo fa. I diretti interessati, è bene sottolinearlo, smentiscono categoricamente, e d'altra parte invece il governo federale, che è coinvolto direttamente attraverso la persona di Brandis, ha preferito non commentare.
Ecco, come sarebbe funzionato questo accordo segreto sotterraneo tra il governo del Western Australia e Ellen Bonds Group?
Ma in sostanza il governo del Western Australia sono veramente anni che sta tentando di ottenere parte dei soldi appunto del defunto gruppo Bell, e però non ci si riesce mai a mettere d'accordo, anche perché i diversi stati e territori australiani hanno giustamente voce in capitolo con il governo federale. Questo era un tentativo, non si sa ancora se maldestro o meno, ma di sicuro abbastanza fumoso, abbastanza nascosto, di tentare di mettere fine una volta per tutte a questo capitolo, perché altrimenti, questo è quello che poi si dice giustamente dalla controparte, tutti questi soldi che dovrebbero essere ripresi verrebbero mangiati alla fine della fiera in spese legali, ed è questo che si vuole evitare.
Hai usato giustamente diversi condizionali, ma per quello che si sa fino a questo punto, potrebbe essere veramente il caso di un episodio di corruzione che coinvolge George Brandis?
Beh, allora, sempre con il condizionale, se queste cose venissero confermate, sempre con il se, sì, ovviamente sarebbe sia corruzione che il corrispettivo australiano legale, ovviamente, dell'abuso di potere, perché qui si è fatta leva sul potere di Brandis per, tra virgolette, zittire eventuali scocciatori che potessero appunto inficiare questo patto segreto, ripeto, sempre se poi venissero confermate le condizioni.
Gabriele, da questa storia torbida, almeno così definita dal senatore McKim, passiamo ad un altro politico della coalizione che è finito nei guai per le sue dichiarazioni. Parliamo del ministro dell'immigrazione Peter Dutton, che nella bufera per le critiche a Malcolm Fraser, accusato da Dutton di aver sbagliato ad aprire le porte dell'Australia, in particolare alla comunità libanese. Per giustificare questa posizione, il ministro Dutton ha sottolineato i collegamenti tra gli libanesi e australiani di seconda e terza generazione e il terrorismo. L'ex premier del Victoria, Steve Brax, il cui nonno paterno era libanese, ha dichiarato che Dutton sta prendendo una piega pericolosa. Quali sono gli sviluppi di questa polemica?
Sì, anche qui in effetti non accennano a placarsi le polemiche nate dopo le dichiarazioni di Dutton. Tra le tante, come avete anche in parte accennato da studio, ci sono le più recenti, quelle di Steve Brax, ex premier appunto del Victoria di origine libanese, e quelle di Jihad Dib, parlamentare del New South Wales, anch'esso di origine libanese. In sostanza Brax parla di una china scivolosa e pericolosa, mentre Dib si dichiara stanco e anche un po' stufo di dover dimostrare la propria australianità, per così dire, ad ogni ventata di critiche. Però insomma, ricordiamolo, sono anche tanti altri coloro che hanno protestato per le parole di Dutton. Quest'ultimo si è difeso dichiarando che praticamente si è attenuto ai fatti. E da un lato è vero che 22 accusati di terrorismo su 33 sono di origine effettivamente libanese, ma è ovviamente la generalizzazione che ne è conseguita ad aver creato le forti polemiche che non accennano a fermarsi.
Ma Gabriele, secondo te perché Dutton si è infilato veramente a piedi uniti in questo problema. Insomma, puntare il dito contro una comunità è una decisione che sicuramente porta delle conseguenze, cui ogni politico dovrebbe sapere dove, appunto, in che direzione sta andando. Voleva lanciare un messaggio a qualcuno?
Allora, intanto ricordiamo che non è che, come dire, i capi dei dicasteri, i ministri, in sostanza, non è che tutto quello che fanno viene dalla farina del proprio sacco. Tutte queste persone hanno dei consiglieri, ovviamente, che gli danno dei materiali, che gli danno delle statistiche, eccetera, eccetera. Ecco, lui si è basato su, in particolare, i consigli e le raccomandazioni di alcuni agenti della sicurezza australiana. E poi ovviamente però la scelta di politicizzare questi dati è invece stata interamente del ministro dell'immigrazione, di Peter Dutton. Quindi forse un eccesso di zelo da parte del ministro, che poi da un punto di vista politico ha preferito non fare marcia indietro. Questo ovviamente sono soltanto ipotesi.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Gabriele Abbondanza, ricercatore della University of Sydney. Gabriele, parliamo anche dell'esperienza da primo ministro di Malcolm Turnbull, che è stata per forza di cose determinata anche dal suo rapporto con Tony Abbott, che ha sostituito con uno dei colpi di mano a cui la politica australiana ci ha abituato nell'ultimo quinquennio. Abbott ha dichiarato che, se promosso a ministro, collaborerà con Turnbull. Inoltre l'ex primo ministro si è detto soddisfatto che Turnbull abbia eliminato Innovation dalla sua piattaforma, nonostante fosse stato il suo cavallo di battaglia prima del voto. Ricordiamo che nelle prime settimane di governo l'anno scorso il primo ministro insisteva molto sul messaggio di questa innovazione. A proposito di messaggi, che cosa ci sta dicendo Abbott? Come si sta posizionando? Sta cercando in un certo senso di quasi ricattare Turnbull?
Ma sì, insomma, l'attuale governo non spingerà più come prima, appunto, sull'innovazione della società e dell'economia australiana, e questo passaggio per l'appunto era nell'area oramai già da un po' di tempo. Però ecco, è importante ricordare anche che la innovation era il cavallo di battaglia della campagna elettorale di Turnbull, e che quindi il suo abbandono può essere letto dai politologi in due modi bene o male diversi. Cioè, o ci si è resi conto che l'argomento non scalda più, o non ha mai scaldato i cuori degli australiani, come sostiene fortemente Abbott, ecco, d'altro canto. Oppure come un altro segnale della forte dipendenza del governo dalle frange più oltranziste. C'è poi ovviamente la terza ipotesi, che è quella che vede la realtà bene o male a metà tra queste due prime ipotesi. Quindi l'idea che noi stiamo avendo è quella di un... in realtà è quella che già avevamo prima, soltanto rafforzata, quella di un Tony Abbott che non solo non si rassegna a posizioni periferiche della politica australiana, ma un Tony Abbott che prima utilizza la carota, poi il bastone e poi di nuovo la carota, della serie: se io sono coinvolto posso dare una mano e posso far avere meno peso a partiti come per esempio One Nation di Pauline Hanson.
Però, appunto, come abbiamo sentito anche nel notiziario radio, Tony Abbott ha dichiarato che si aspetta di vedere Malcolm Turnbull come primo ministro per le prossime elezioni, di non volere iniziare questa giravolta di scambi e di sostituzione di primi ministri. Secondo te è sincero?
Ovviamente anche qui resta da vedere. Ricordiamolo che la maggioranza di governo è appesa veramente ad un filo, proprio perché il secondo governo Turnbull è ancora più debole del primo. E quindi un personaggio come Abbott, l'ex primo ministro Abbott, che è un catalizzatore di alcune particolari frange della coalition australiana, è senza dubbio un peso importante. Quindi che poi lui voglia davvero appunto proporsi di nuovo come alternativa o meno lo scopriremo soltanto nel momento debito. Però certo è che se dovesse collaborare con Malcolm Turnbull, per quest'ultimo sarebbe sicuramente meglio.
Noi ricordiamo intanto che è uscito appena adesso un sondaggio della Fairfax. I laburisti sarebbero in vantaggio per quanto riguarda le preferenze dell'elettorato, con il 51% contro il 49% della coalizione, e la popolarità di Turnbull è ancora in calo rispetto allo scorso giugno, ha perso 8 punti in percentuale. Allora Gabriele, grazie per essere stato con noi questa mattina. Adesso tu per ricerca prenderai una lunga pausa, ci ritroveremo nel 2017. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti.